La guerra in Ucraina, la guerra in Russia, altri due morti civili oggi a Shebekino in territorio russo vicino a Belgorod per attacchi di forze che combattono a fianco di Kiev. Il capo della Wagner, Prigozhin, dice: siamo pronti ad andare a Belgorod anche senza chiedere il permesso. Zelensky in una intervista al Wall Street Journal dice che l'Ucraina è pronta per la controffensiva, ma torna a chiedere gli aerei da combattimento senza, dice, ci saranno molti morti. Il melonismo e la censura di un sedicenne. Ieri a Bolzano un giovane avrebbe dovuto leggere un discorso in piazza per la festa della Repubblica, ma il testo non passa il controllo delle autorità della provincia. Non piacciono i riferimenti alla istituzionalizzazione del fascismo, alla crisi climatica e alle diseguaglianze. Nostra intervista al giovane Nathan. Scambi costruttivi, dialogo costante. Bruxelles butta un po' di acqua sul fuoco nelle relazioni con Roma dopo la strigliata di ieri sui controlli per i fondi del PNRR. Tra Roma e Bruxelles trattative in corso per lo sblocco della terza rata da 19 miliardi e le modifiche del piano del governo italiano. Le autorità italiane continuano ad assegnare porti lontani per gli sbarchi dei migranti salvati dalle navi delle ONG nel Mediterraneo. Nelle ultime ore è toccato alla nave Humanity, costretta ad arrivare fino ad Ancona, e alla Life Support di Emergency, che dovrà raggiungere il porto di Marina di Carrara. 19.32, buonasera, il giornale di Popolare Network. La guerra in Ucraina. Poco fa il sindaco in esilio di Melitopol, occupata dalle forze armate russe, ha scritto sui suoi canali social che i residenti hanno riferito di 5 forti esplosioni udite nella parte settentrionale della città. Sempre da parte ucraina si afferma oggi che sono continuati gli attacchi aerei russi e che 16 attacchi nelle regioni di Lugansk e Donetsk sarebbero stati respinti. Mentre da parte russa il governatore della regione russa di Belgorod ha affermato che 2 civili sono stati uccisi da un attacco ucraino nel distretto di Shebekino, non lontano dal capoluogo Belgorod. Continuano quindi gli attacchi in territorio russo. Già ieri Putin aveva parlato di tentativo di destabilizzazione e la strategia del portare la guerra in Russia si è vista anche oggi, tanto che il capo della Wagner, il gruppo dei mercenari russi, ha detto di nuovo, in conflitto con il Cremlino, che i suoi uomini potrebbero andare a difendere Belgorod senza chiedere il permesso. Sul piano politico è stato il giorno in cui Zelensky, il presidente ucraino, ha affermato in un'intervista al Wall Street Journal che il suo paese è pronto alla controffensiva. Zelensky è tornato a insistere: senza l'aviazione all'altezza della situazione avremo molte perdite. Abbiamo chiesto a Francesco Strazzari, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, una analisi delle parole di Zelensky.
La mia impressione è che l'offensiva ucraina ci sarà e sarà una cosa senza precedenti. Mostrerà una capacità di rottura del fronte russo attraverso un'azione di tipo combinato, quale quella che nessuno di noi ricorda nella storia della guerra recente, e lo farà sostanzialmente inibendo la capacità dei russi di comunicare tra loro, ovvero disturbando gli assi comunicativi e riuscendo attraverso un'azione di ingegneria militare, l'uso delle forze corazzate, a infrangere le fortificazioni. Dopodiché sappiamo che a differenza delle offensive precedenti, questa volta c'è un accumularsi di forze fresche sul lato ucraino, che hanno ricevuto il training in Occidente in questi mesi. Sul versante russo le forze appaiono più stremate, meno motivate da diversi fattori, e quindi possiamo aspettarci il tentativo ucraino non di fare quello che è avvenuto nelle altre controffensive, ovvero quella a Kherson e poi a Kharkiv in autunno, che è stato quello di arrivare a un punto limite dell'avanzamento e fermarsi, ma quello proprio di rompere, di sfondare la linea russa fino ai confini ucraini. E qui si giocherà la partita politica. Questa è la scommessa che la leadership ucraina fa, sapendo però, e lo ammette Zelensky, che i russi hanno dalla loro una capacità aerea superiore, che tutto questo quindi porterà a un numero di morti imprecisato, ma sicuramente molto molto importante.
Torniamo al terreno, alla guerra portata ormai in Russia. Ad Anna Zafesova abbiamo chiesto se l'opinione pubblica russa potrebbe ricompattarsi di fronte agli attacchi sul territorio del proprio paese o se potrebbero esserci reazioni diverse.
Finora una caratteristica di questa guerra è stata che l'opinione pubblica russa faticava a sentirla propria, cioè quella unità nazionale, quel coraggio espresso dagli ucraini nella loro stragrande maggioranza perché erano gli aggrediti, ai russi, diciamo, la ragione di questa guerra mancava. Quindi secondo me il rischio ci può essere, però c'è anche da tenere conto che la Russia è un paese estremamente diviso, nel senso che ai moscoviti, moscoviti provano una totale indifferenza verso quello che secondo loro è una profonda provincia, che può essere appunto la sventurata Scebechino o Kursk o Belgorod, mentre gli abitanti di Scebechino sicuramente si sentiranno molto arrabbiati perché sono stati esposti in questo modo a degli attacchi, ed è totalmente evidente che sono indifesi, come abbiamo visto come il sistema Russia non ha saputo reagire né a livello di guardie di confine né a livello di difesa antiaerea. Quindi potrebbe darsi che questi attacchi producono un effetto di mobilitazione, di solidarietà maggiore, ma potrebbe anche darsi che aumentino la rabbia della popolazione che vede con i propri occhi, avverte sulla propria pelle di non venire protetta in alcun modo, che in un anno e mezzo di guerra nessuno ha pensato minimamente a dargli un minimo di difesa.
Un'altra delle grandi tensioni è Taiwan. Due navi da guerra, una statunitense e una cinese, oggi si sono sfiorate nello stretto di Taiwan. Sono arrivate vicine alla collisione a poco più di 100 metri una dall'altra. Secondo la ricostruzione di parte occidentale, la nave cinese ha fatto rotta per tagliare la prua del cacciatorpediniere statunitense, il cui equipaggio ha consigliato via radio di cambiare rotta per evitare la collisione. Alla fine la nave statunitense ha virato e rallentato. Veniamo in Italia con la vicenda del ragazzo di 16 anni a cui ieri è stato impedito di leggere un suo testo in piazza a Bolzano in occasione della celebrazione della festa della Repubblica. Con il passare delle ore appare sempre più un vero e proprio atto di censura, spirito dei tempi. A Nathan, 16 anni, studente del secondo anno di liceo classico, era stato chiesto dagli organizzatori ufficiali della provincia di Bolzano di tenere un discorso sui pericoli che corre la democrazia, e lui quei pericoli li aveva elencati nel testo: l'istituzionalizzazione del fascismo, la crisi climatica e i flussi migratori, i divari tra ricchi e poveri. Ma questi contenuti non sono passati al vaglio della ripartizione pedagogica, ente della provincia di Bolzano, e del commissariato di governo. Troppo politici è il motivo. Il testo di Nathan è stato preso e stravolto, censurato in molte parti. A quel punto lo studente si è rifiutato di leggere in piazza un testo di cui ormai non si riconosceva più. Che cosa aveva scritto Nathan nel suo discorso originario? Andrea Monti lo ha chiesto proprio a lui.
Io ho scritto del neofascismo, che stiamo vivendo anche un'istituzionalizzazione del fascismo. Poi ho anche scritto del clima, perché secondo me è un grande pericolo per la democrazia quando abbiamo questi eventi estremi e quando flussi migratori proprio per il clima diventeranno sempre di più. E poi anche sul divario tra ricchi e poveri. E poi ho mandato questo testo a una persona della ripartizione pedagogica che mi accompagnava in questa vicenda, però l'ha modificata così tanto che non riconoscevo più il mio testo, perché ci siamo messi d'accordo che lui poteva modificarla fino a un certo punto, però infine l'unica cosa che è rimasta è l'inizio e la fine. Tutti i miei temi che ho raccontato non c'erano più, e quindi ho protestato, ho detto che non leggerò un testo che non ho scritto. Abbiamo mandato poi il mio testo originale al commissariato del governo, però poi ci è stato riferito dalla sovrintendenza della scuola tedesca che il commissario del governo ha ritenuto questo testo troppo politico e che quindi non andava bene per la festa della Repubblica.
E questo è sicuramente lo spirito dei tempi. Alle 19:40 le altre notizie tra Roma e Bruxelles dopo gli scontri di ieri. Oggi è la giornata della distensione. Messe da parte le cose più scottanti che riguardano i poteri di controllo sui soldi pubblici, compresi quelli del PNRR, da parte della Corte dei Conti, oggi dalla Commissione Europea si è fatto sentire un portavoce per dire che sul PNRR sono in corso scambi costruttivi con l'Italia e che le autorità italiane forniscono ulteriori informazioni ove necessario. Tra Roma e Bruxelles sono in corso le trattative per lo sblocco della terza rata da 19 miliardi e le modifiche al piano italiano. Il dialogo tra Bruxelles e Roma è costante, ha riferito il portavoce della UE, il servizio di Lele Liguori.
Dalla Commissione europea oggi è arrivata una buona dose di dichiarazioni al miele dopo i toni inquisitori della giornata di ieri. Bruxelles, la Commissione della Popolare, Ursula von der Leyen, vuole tenere tesa la corda dei rapporti con Roma, ma evitare assolutamente di strapparla. Ieri il portavoce di Bruxelles aveva avvertito il governo Meloni: monitoreremo con grande attenzione cosa prevede la vostra bozza di legge sulla Corte dei Conti. Parole che hanno fatto sentire a Meloni e al suo esecutivo uno sgradevole fiato sul collo da parte della Commissione europea, accusata da Roma di avere pregiudizi non informati e di fare polemiche politiche strumentali. Ma le critiche di von der Leyen a Meloni sui controlli della spesa sono condivise anche dai magistrati contabili qui in Italia. Le modifiche che vuole la destra, virgolette, mettono a rischio il sistema di tutele, ha detto l'Associazione della Magistratura Contabile. Nello scontro tra Roma e Bruxelles, pronto ad allargarsi e a restringersi come una fisarmonica a seconda dei bisogni, restano sullo sfondo questioni politiche decisive per il futuro dell'Europa. Quanto l'Italia influenzerà e coltiverà l'attesa svolta a destra in diversi paesi europei, a partire dalla Spagna? Quanto l'alleanza tra Roma e l'Ungheria di Orban potrà essere da traino nella formazione della prossima Commissione europea, dopo le elezioni che ci saranno tra un anno? Tra 12 mesi, tra l'altro, l'Unione Europea sarà guidata per due semestri consecutivi di presidenza di turno, prima dall'Ungheria, e si sta cercando di bloccarla, e poi dalla Polonia. Saranno loro, i paesi, i meno europeisti, per usare un eufemismo, a gestire una delicata fase istituzionale per l'intera Europa.
La nave di Humanity One ha soccorso 30 migranti che si trovavano su un gommone sovraffollato in una zona di responsabilità maltese. Il gommone era partito dalla Libia. La ONG Humanity ha accusato le autorità maltesi di non essersi fatti carico delle operazioni di ricerca e salvataggio, nonostante siano responsabili dell'area. Tra i naufraghi soccorsi ci sono 11 minori. Intanto, anche per la Humanity, le autorità italiane hanno deciso di assegnare porti lontani per gli sbarchi, in questo caso Ancona, così come era accaduto alla Life Support di Emergency, con 29 migranti a bordo, che raggiungerà Marina di Carrara solo martedì. Albert Maiordomo, capo missione della nave.
In questa missione siamo stati testimoni indiretti di numerosi respingimenti verso la Libia, un paese che non è sicuro per nessuno, tantomeno per le persone migranti, che in Libia sono vittime di detenzione arbitraria senza processo e a tempo indeterminato. Chiunque ha il diritto di raggiungere un luogo sicuro deve chiedere asilo, di essere soccorso e di non essere lasciato morire nel Mediterraneo. Solo nel 2023 sono morte nel Mediterraneo centrale circa 1.000 persone e oltre 24.000 respinte in Libia nel 2022.
Turchia, una settimana dal ballottaggio che ha confermato la presidenza di Erdogan, oggi si è svolta la cerimonia di giuramento del presidente turco. Serena Tarabini.
Con il giuramento prestato in Parlamento ad Ankara è iniziato ufficialmente il terzo mandato presidenziale di Recep Tayyip Erdogan, il secondo da presidente pluripotenziario. A suo fianco tutta la famiglia, moglie, figli, figlie, nipoti, generi. Fra i 21 capi di Stato e i 13 ministri presenti alla cerimonia di insediamento si sono notati il primo ministro armeno Nicol Pashinyan, il presidente del Venezuela Nicolas Maduro, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, il primo ministro ungherese Viktor Orban e dalla Cina Jing Zhongli, inviato speciale del presidente Xi Jinping. Un parterre singolare da cui si evince la politica di equidistanza che la Turchia di Erdogan esercita sullo scenario politico mondiale, e non senza un peso mai raggiunto nel passato. Di fatto Stoltenberg si trova nel paese per colloqui bilaterali che hanno fra gli obiettivi anche quello di rimuovere gli ostacoli, ovvero il veto turco, all'ingresso della Svezia nell'Alleanza Atlantica. Rispetto alla composizione del nuovo gabinetto turco, le prime indiscrezioni indicano che sarà completamente diverso dal precedente e composto da fedelissimi del presidente. In particolare si vocifera che il ruolo cruciale di ministro del tesoro e delle finanze sarà affidato a Mehmet Şimşek, che ha già rivestito questo ruolo in precedenti governi. Una scelta che, se confermata, sembra volta a dare maggiore fiducia ai mercati e un cambio di rotta alla bizzarra politica dell'abbassamento dei tassi di interesse perseguita da Erdogan. Sembra anche che Süleyman Soylu non verrà confermato al Ministero degli Interni, in linea con il ruolo insolitamente defilato che ha tenuto nella campagna elettorale e che fa presagire future rotture interne.
In Romagna è di nuovo allarme meteo dopo l'ultima alluvione. Nel frattempo la buona notizia è che il mare è tornato balneabile.
Tolti i divieti di balneazione nelle coste romagnole, le rilevazioni di ARPA di ieri hanno fatto appunto rientrare l'allarme dopo che nei giorni scorsi erano stati superati i livelli di concentrazione di batteri fecali in 19 località turistiche della regione. Al momento solo a Casal Borsetti, comune di Ravenna, l'alta concentrazione di Escherichia coli nelle acque impedisce la balneazione. Questi sforamenti in Romagna non sono una novità. Ogni estate, a seguito di forti piogge, capita che la rete fognaria non tenga e vengano quindi scaricate a mare acque contaminate da acque nere. E dopo le alluvioni delle scorse settimane era quasi scontato che si sarebbero registrati sforamenti. Il pericolo comunque sembra rientrato. Intanto, con il ponte del 2 giugno tutto esaurito in diversi posti della regione come Cesenatico, con tanto di lunghe code ieri sera sulla 14 in direzione mare. Qui è tutto pronto per l'estate, dicono in molti, dagli operatori turistici al presidente della regione Bonaccini. Ci sono anche albergatori che tengono a precisare sui social: le alluvioni sono state nell'entroterra, la costa è pronta per accogliervi.
Alle 19.47 era l'ultima notizia per questa edizione del giornale radio di Popolare Network, condotto oggi in studio da Luigi Ambrosio, in redazione Lele Liguori. La prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.